Shalom a tutti, Boker Tov. Che differenza c'è fra questa vigilia di Pesach che si prospetta e molte altre vigilie di Pesach? Mercoledì, Be'ezrat Hashem, avremo una mitzvah in più da compiere rispetto al solito, legata al fatto che quest'anno i primi 2 giorni di Moed vengono subito prima di Shabbat. Questa stessa mitzvah torneremo a compiere la Be'ezrat Hashem fra 7 settimane, allorché si riproporrà il problema con Shavuot che viene appunto di venerdì e Shabbat. E anche in quel caso avremo Yom Tov che precede Shabbat direttamente. Qual è il motivo, il problema? Una delle differenze fra Shabbat e Yom Tov è che di Yom Tov è lecito cucinare. Asher ye'achel lechol nefesh u levado ye'aseh lachem, dice il versetto. Rispetto ad altre melachot, i preparativi per il cibo sono in linea di massima permessi, ma limitatamente al giorno stesso. Questo per evitare evidentemente che chi si dedica alla cucina stia ai fornelli tutto il giorno festivo. La Torah pertanto ci permette di farlo solo per il giorno stesso. A questo punto, cosa ne è dei preparativi per Shabbat? Se Yom Tov cade di venerdì, teoricamente noi non potremmo cucinare da un giorno di Yom Tov per il giorno successivo. Su questo abbiamo una Mishnah nel capitolo 2 del Trattato Beitzah che si occupa proprio delle regole di Yom Tov. Al primo paragrafo troviamo scritto così: se Yom Tov cade di venerdì, non cominci di Yom Tov a cucinare apposta per Shabbat, bensì cucina per Yom Tov stesso e quello che avanza lo avanza per Shabbat. Questa è la regola generale. Ma, continua la Mishnah, per disposizione dei Chachamim, preparerà un cucinato dalla vigilia di Yom Tov e si baserà su questo per cucinare altri cibi durante Yom Tov per Shabbat. Si prepara quindi dalla vigilia di Yom Tov qualche cosa di cucinato in maniera da cominciare allora i preparativi per Shabbat e si baserà su questi preparativi per continuarli durante Yom Tov. La Mishnah continua fornendoci una discussione fra Beit Shammai e Beit Hillel sul numero dei cucinati da preparare fin dalla vigilia. Beit Shammai sostiene che sia necessario preparare alla vigilia di Yom Tov 2 cucinati perché il pasto festivo è ricco e anche se come vedremo questo è un cucinato simbolico, deve comunque rappresentare il pasto festivo. Beit Hillel ritiene invece sufficiente un solo cucinato. Fin qui la Mishnah. La Gemara commenta questo testo che abbiamo appena letto e domanda: Maitama, qual è la ragione di questo preparativo? E fornisce a nome di due maestri due spiegazioni differenti. Per Ravà, la preoccupazione è salvaguardare la dignità di Shabbat. Cominciando a preparare per Shabbat fin dalla vigilia di Yom Tov, non si rischia di dimenticare Shabbat consumando di Yom Tov tutto quello che è stato cucinato nel frattempo. È scritto infatti nella Torah Zachor et Yom HaShabbat LeKadesho, dobbiamo ricordarci del giorno di Shabbat per santificarlo. Per Ravashi, invece, la preoccupazione è di salvaguardare Yom Tov. Se non si comincia di Yom Tov a preparare per Shabbat, tanto più ci si renderà conto del divieto di cucinare di Yom Tov per il giorno successivo feriale. Che cosa si vuol dire con questo? Che a deroga del divieto di cucinare di Yom Tov per il successivo, se Yom Tov viene alla vigilia di Shabbat, la Torah stessa permette di cucinare di venerdì Yom Tov per Shabbat, però arrivano i Chachamim e dicono: nell'opinione di Ravashi dobbiamo stare attenti che da questo non si inferisca, non si impari che di Yom Tov è proibito cucinare per il giorno successivo indiscriminatamente, anche se il giorno successivo è feriale. Il preparativo fin dalla vigilia è pertanto un segno distintivo del fatto che cucinare di Yom Tov per l'indomani, se è Shabbat, è un permesso speciale. Altri ancora, nella Gemara, mettono la disposizione dei Chachamim in relazione con un versetto nella Parashah di Beshalach relativo alla manna del venerdì nel deserto. et asher tofu efu ואת אשר תבשלו בשלו, דיצ'ל וסטו, קוצ'ינטה איל קוצ'ינטו, אינפורנטה לינפורנטו. ריפריטו נטורלמנטה, אי פרפרטיבי פר שבת. רבי אליעזר ספיגה לרידונדנצה אספרסיבה אין קווסטו ורסטו, קולגנדולה נון קונון ונרדי קואלסיאסי, מקון און ונרדי ספצ'אלה, כוללו אין קוי קאדה יום טוב. אינדדוצ'ה, כאין קווסטו קאזו, אפרמסו קוואצ'ר איל ונרדי פר שבת, solo se è già stato cotto qualcosa in precedenza, cioè alla vigilia di Yom Tov. Questo cucinato, dice, commenta Maimonide nell'Ilchot Yom Tov, questo cucinato su cui ci si basa per preparare altri cibi di Yom Tov per Shabbat, e a sua volta è stato fatto alla vigilia, viene chiamato Eruv Tavshilin. Perché si chiama così? Eruv letteralmente significa mescolanza. Spiega il Ravad perché la vigilia di Yom Tov si mescola insieme la preparazione dei cibi destinati a Shabbat con quelli destinati a Yom Tov. Abbiamo quindi una mescolanza di due esigenze diverse che devono essere tenute presenti entrambi. In cosa deve consistere questo preparato, questo cucinato che si fa fin dalla vigilia di Yom Tov? Lo Shulchan Aruch dice che riportando la controversia fra Beit Shammai e Beit Hillel a proposito del numero di cucinati da preparare, la Halakha è stabilita, anche in questo caso secondo Beit Hillel, per cui è sufficiente un solo cucinato. Ma l'uso è di disporre comunque fin dalla vigilia di Yom Tov in realtà due cibi, uno cotto in pentola e uno infornato. Secondo l'interpretazione di Rabbi Eliezer del versetto a proposito della manna, che distingue fra asher tofu e fu, va asher tevashelu bashelu, fra afia che indica la cottura in forno e il bishul che indica la cottura in pentola. In questo modo noi rendiamo predisposti per la preparazione di Shabbat entrambi i tipi di cottura. A posteriori, se uno non avesse predisposto tutto, si esce d'obbligo anche solo con il cibo in pentola, ma l'infornato da solo non è sufficiente. Qual è la misura minima necessaria per uscire d'obbligo? La misura del cucinato di quello cotto in pentola deve essere almeno quanto il volume di un'oliva, cioè tradizionalmente 27 grammi, ma si usa richiedere per l'infornato almeno quanto il volume di un uovo, 54 grammi, in pratica il doppio del volume di un'oliva. Cosa si usa prendere in pratica? Come infornato di solito prendiamo del pane, ma nel caso di Pesach ovviamente utilizzeremo della mazzà, mentre per quanto riguarda il cucinato può consistere in qualsiasi companatico, che sia carne o pesce, quello che è, bollito, arrostito o fritto, persino, dice lo Shulchan Aruch, semplicemente affumicato. Ma l'usanza è di adoperare uova sode, perché sono il cibo che meglio si presta a conservarsi da un giorno all'altro anche dove non c'è un frigorifero. Dobbiamo tener conto che queste regole sono state elaborate in un'epoca antecedente alla nostra e la preoccupazione era soprattutto quella della conservazione dei cibi. E da lì rimane la tradizione di adoperare l'uovo sodo accanto al pane o alla mazzà per effettuare la mitzvah delle Eruv Tavshilin. A chi incombe questa mitzvah? Lo Shulchan Aruch stabilisce che è mitzvah che ciascuno si prepari il suo proprio eruv. E quindi a priori non si esce d'obbligo con l'eruv fatto da altri. Il rabbino della città, tuttavia, lo fa a beneficio di tutti i membri della comunità, per chi se ne fosse dimenticato, per chi non conoscesse la regola o per chi avesse perduto il cucinato dopo averlo predisposto, oppure lo avesse mangiato inavvertitamente. Ma chi di proposito si astiene dal preparare l'eruv contando su quello fatto da altri è chiamato poshea, che significa ribelle, e non esce d'obbligo naturalmente con l'eruv fatto da altri. Tutti quanti, in realtà, nella formula che leggeremo, troviamo che in pratica pronunciamo le parole che ci impegniamo a fare l'eruv anche per gli altri, in maniera tale da realizzare il principio Kol Yisrael Arevim Ze Baze, che tutti gli ebrei sono garanti in qualche modo gli uni per gli altri. Come si fa in pratica l'eruv? Si prendono questi due cucinati, dicevo l'uovo sodo e la matzah in pratica, e se si vuol fare l'eruv anche a beneficio degli altri, bisogna anzitutto fare la procedura del zikkui. Zikkui significa rendere partecipi altri della mitzvah. Possibilmente lo si deve fare con una persona, con un ebreo non appartenente alla nostra famiglia, che non mangia alla nostra tavola, ma qualora questo non fosse disponibile perché non abbiamo un vicino di casa o cose del genere, possiamo anche farlo con la nostra moglie. Si prega la seconda persona di prendere in mano il doppio cucinato, l'uovo e la matzah, gli si dice Zeche ba'eruv, partecipa all'eruv. Dopodiché, questa persona lo restituirà alla prima che recita la Berakha, Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu al Mitzvat Eruv. Perché? Perché l'Eruv è una mitzvah, è una delle sette mitzvot de Rabbanan, una delle sette mitzvot istituite dai maestri, e come tale, naturalmente, richiede la sua Berakha. A seguire, si pronuncia una dichiarazione in lingua aramaica che contiene gli scopi dell'eruv. La formula dice: Bahaden eruva yesher lana lemefe ulvashala ulatmana uladlakash raga ulmeebad kol tzorkana miyomata vale shabta, ed eventualmente si aggiunge lanu ulchola haddarim ba'ir hazot. Mediante questo eruv ci sia permesso di cuocere, di cucinare, di mettere in caldo, di accendere il fuoco, ovviamente da un fuoco già acceso, e di eseguire ogni cosa necessaria di Yom Tov per Shabbat. Sia permesso questo a noi e a tutti gli abitanti di questa città. La formula è recitata in aramaico proprio perché non si tratta affatto di una preghiera, ma si tratta di una dichiarazione avente valore legale, avente valore alachico, e l'aramaico a suo tempo era la lingua parlata da tutti gli ebrei in tutto l'Oriente. È la stessa ragione per cui reciteremo in aramaico sempre la vigilia di Pesach, la formula di annullamento del Chametz, Kol Chamirah, eccetera, eccetera, che tutti quanti conosciamo dalle prime pagine di ogni Agadà. In entrambi i casi, se la lingua aramaica risulta difficile da pronunciare per chi lo deve fare, naturalmente può recitare entrambe le formule in lingua italiana, nella lingua che meglio comprende. Dopodiché l'eruv si mette da parte. Si mette da parte e vedremo fino a quando. L'eruv consente, avendo cominciato in questo modo i preparativi della cucina per Shabbat dalla vigilia, nel nostro caso fin da mercoledì, di cucinare di Yom Tov per Shabbat. Ma attenzione! Nel caso di Pesach che sta arrivando, avremo 2 giorni di Yom Tov consecutivi prima di Shabbat, e cioè giovedì e venerdì. L'eruv viene predisposto entro il tramonto di mercoledì. In quale dei 2 giorni di Yom Tov abbiamo il permesso di cucinare di Shabbat? La cosa non è indiscriminata, bensì se Yom Tov cade, come nel nostro caso, di giovedì e venerdì, l'eruv si fa mercoledì prima del tramonto, come abbiamo detto. Ma per Shabbat, dice lo Shulchan Aruch, è consentito cucinare solo venerdì, che è il secondo giorno di Yom Tov, in quanto è la vigilia di Shabbat. Mentre di giovedì, anche se abbiamo fatto l'Eruv, il primo giorno di Yom Tov non possiamo ancora cucinare per Shabbat. L'Eruv è infatti stato istituito allo scopo che si preparasse per Shabbat il giorno prima e non con 2 giorni d'anticipo. Questo problema non si ripeterà ovviamente per Shavuot, perché fra 7 settimane avremo moed solo di venerdì, oltre che Shabbat naturalmente. Cosa succede se l'Eruv nel frattempo sparisce, viene mangiato per errore o è andato perduto prima di aver cucinato per Shabbat? In questo caso la Halakha stabilisce che non si può più cucinare per Shabbat a meno che non ne sia rimasto almeno quanto il volume di un'oliva, nell'ipotesi naturalmente che fosse stato predisposto in misura superiore. Dopo che ha terminato i preparativi di Shabbat, lo può mangiare, perché a questo punto, almeno teoricamente, non serve più. Ma l'uso è di tenere l'infornato, il pane, la matzah, come secondo pane, come lechem mishneh, per tutti i pasti di Shabbat, e di consumarlo all'ultimo momento, durante la seuda shlishit. In base al principio, con ciò che è servito per una mitzvah, lo si destini ad un'altra mitzvah. È un principio importante e anche molto bello, dato che questa matzah è servita per la mitzvah dell'Eruv. A questo punto, nel momento in cui la mitzvah dell'Eruv è esaurita, teniamo questa matzah per altre mitzvot nel corso della giornata di Shabbat e la mangeremo alla Seudah Shlishit. Cosa succede per chi non avesse fatto l'Eruv? La questione è abbastanza complessa naturalmente. C'è chi dice che può solo prepararsi un pane ristretto, il minimo per poter vivere durante queste giornate, cucinare una sola pietanza e accendere un sol lume. C'è persino una discussione se può accendere i lumi di Shabbat, dal momento che ci sono opinioni diverse in merito al fatto se l'accensione dei lumi di Shabbat dipende dall'Eruv oppure no. A meno che altri non lo abbiano compreso nel proprio Eruv. Se il rabbino della città o altre persone intorno a me hanno fatto l'Eruv a nome di tutti gli abitanti della città, come abbiamo detto prima, allora in questo caso a posteriori io posso avvalermi del loro Eruv e fare in un certo senso come se l'avessi fatto anch'io. Però attenzione, non è lecito avvalersi di questa facilitazione due volte consecutive. Per cui io so che se adesso alla vigilia di Pesach avessi dimenticato l'Eruv e mi basassi su quello che nella mia città hanno fatto altre persone a nome mio, posso avvalermi di questa facilitazione, di questo benefit, soltanto nel momento attuale, cioè per Pesach. Ma per Shavuot, fra 7 settimane, dovrò stare attento, se di vuole, doppiamente a compiere l'Eruv autonomamente, altrimenti, essendo la seconda volta consecutiva, non potrò più avvalermi della facilitazione di basarmi sull'Eruv fatto da altri. E vorrei concludere questa breve trattazione con parole di Haggadah, con parole di Midrash. Esiste un passo della Gemara nel trattato Yomah che è ripreso varie volte anche nei Midrashim, c'è anche nel Midrash Tanhumah, la parasha di Lech Lecha, dove si parla di Avraham Avinu. È scritto in un pasuk della parasha di Toledot: Ekev asher shama Avraham bekoli, vaishmor mishmarti, mitzvotai, chukotai vetorotai. È scritto chiaramente nella Torah che Avraham Avinu, ante litteram, ha messo in atto tutte le parole della Torah, ha prestato ascolto alla mia voce, dice Kadosh Baruch Hu, e ha messo in pratica tutto ciò che io ho prescritto di osservare nella Torah, le mie mitzvot, i miei statuti e le mie torot. La parola torot è scritto al plurale, è scritta al plurale, torotai, e allude, come spesso si interpreta in questi casi, sia alla Torah scritta che alla Torah orale. Avraham Avinu aveva un'intelligenza superiore, aveva anche un livello di nevuah, di profezia, per cui aveva captato il messaggio di Kadosh Baruch Hu e la sua intenzione di donare la Torah ai suoi discendenti. E che cosa ha fatto? Ha compreso ante litteram, ma in anticipo, tutta quanta la Torah, e l'ha messa in pratica. la messa in pratica naturalmente sotto forma di Sheino Metsuveve Ose, come qualcuno che non ha il comandamento di farlo, perché questo non era ancora stato dato, ma comunque ha avuto il merito di farlo. Diceva Rav, e secondo un'altra tradizione, è lo stesso Rav Ashi di cui abbiamo parlato prima, proprio a proposito delle Ruv Tavshilin, che Avraham, nostro padre, mise in pratica anche i precetti della Torah orale, anche i precetti di Derabanan elaborati dai Chachamim, persino le Ruv Tavshilin, come è detto, e le mie Torot, Vaishmor Mishmarti Mitzvotai Chukotai Vetorotai, sia la Torah scritta che la Torah orale. La domanda che si pone a questo punto è perché Rav Ashi insiste proprio sull'esempio delle Ruv Tavshilin fra i tanti possibili tratti dalla Torah orale o dalle disposizioni dei Chachamim. Perché proprio le Ruv Tavshilin? Su questo sono state date diverse interpretazioni. Ce n'è una in particolare che ritengo importante, ritengo significativa. Cosa ci aiuta a fare le Ruv Tavshilin da un punto di vista mentale, al di là della pratica della festa? Da un punto di vista mentale ci aiuta a riflettere sul fatto che esistono nel nostro calendario e di riflesso nella nostra vita livelli di Kedusha differenti. Shabbat e Yom Tov sono entrambi giorni di Kedusha, però non è la stessa Kedusha. Questo diverso livello si esprime, fra l'altro, proprio nel diverso approccio alla preparazione del cibo. Di Shabbat cucinare è proibito completamente, mentre di Yom Tov è permesso, ma ad alcune condizioni, la principale della quale è quella di cui abbiamo parlato, e cioè il permesso di cucinare di Yom Tov solo per il giorno stesso e in linea di principio non per il giorno successivo. Significa appunto che l'ebraismo è una forma di santificazione del tempo, ma come tale distingue fra tempi con kedushot differenti l'uno dall'altro. E le Ruv Tavshilin ci aiuta ad elaborare questa consapevolezza. Il fatto che Avraham Avinu mettesse in pratica persino la mitzvah delle Ruv Tavshilin ci vuole insegnare che il nostro primo patriarca aveva già intuito questo approccio che la tradizione ebraica ha nei confronti del mondo e della realtà, oltre che del fluire del tempo. Esistono livelli di Kedusha diversi, o più esattamente, possiamo anche persino arrivare a dire che ciascuno ha la sua Kedusha, ma non tutti hanno lo stesso livello di Kedusha. Entro certi limiti tutti sono rispettabili, però attenzione, i livelli non sono identici. E dobbiamo tenerne conto. Questo è l'insegnamento che le Ruv Tavshilin propaga non solo sul giorno festivo o sullo Shabbat, ma su tutta quanta la nostra vita. Dobbiamo saper distinguere in qualsiasi momento fra livelli di Kedusha differenti e dare a ciascuno il proprio posto nella nostra mente e la sua importanza. Questo è ciò che la tradizione ebraica ci insegna attraverso questa mitzvah, che sia pur essendo una delle mitzvot de Rabbanan, che sia pur essendo una delle mitzvot de Rabbanan, è così impegnativa dal punto di vista mentale, così importante per capire una delle essenze della nostra tradizione. Abbiamo ancora qualche minuto e voglio aggiungere un ulteriore dettaglio. Abbiamo detto che le Ruv Tavshilin è una delle sette mitzvot dei Chachamim. Le altre sette sono l'accensione dei lumi di Shabbat, l'accensione dei lumi di Hanukkah, la mitzvah di Purim, la mitzvah della Netilat Yadayim prima di sedersi a tavola, la mitzvah dell'Allel durante i giorni festivi, ed è un'altra delle mitzvot che nei prossimi giorni Be'ezrat Hashem speriamo di compiere, e la mitzvah di recitare le berachot prima di mangiare i cibi. Sono le mitzvot dei Rabbanan istituite dai Chachamim, ciascuna delle quali ha, dicevo, diritto a una sua berachah. Asher kideshanu b'mitzvotav b'tzivanu. I nostri Chachamim si domandano dove Kadosh Baruch Hu ci ha prescritto delle mitzvot che sono in realtà state istituite dai maestri. Lo ha prescritto attraverso la mitzvah che troviamo nel libro di Devarim, di seguire gli insegnamenti e le parole dei maestri. Anche questo è un punto importante, in un certo senso, è come se i maestri rappresentassero la parola di Kadosh Baruch Hu per certi aspetti, che noi dobbiamo seguire e sulla quale Kadosh Baruch Hu ci autorizza persino a spendere il suo nome nel recitare una berakha. Le sette mitzvot dei Chachamim si aggiungono alle 613 mitzvot della Torah e in tutto fanno 620. 620 è il valore numerico della parola Keter, che in ebraico ha un significato oggi molto scomodo. Keter significa corona. Ci sono altre corone nel mondo che circolano. Per noi la corona rimane essenzialmente l'osservanza delle mitzvot, l'osservanza delle 613 mitzvot della Torah, a cui si aggiunge l'osservanza delle sette mitzvot dei Chachamim. Questa è la corona con cui noi rispondiamo oggi ad altre corone. Kadosh Baruch Hu, per il merito del nostro impegno nell'osservare tutte quante le mitzvot, per quando ci è possibile, ci darà Be'ezrat Hashem lunga vita, Be'ezrot Tovot, Yeshuot e Nechamot a tutti quanti, che sia un Pesach Kasher e Sameach per tutto il popolo di Israele e un periodo di luce per tutta quanta l'umanità. Grazie della vostra attenzione con i miei migliori e fattuosi auguri di ogni bene.